Un gusto superiore, il cantautorato progressivo italiano dal beat al beat. Ciao da Pier Giorgio Pardo e benvenuti a una nuova puntata di Un Gusto Superiore. Un Gusto Superiore vuole essere un percorso lungo le fila dell'ambizione cantautorale italiana, di quel sentimento di avventura che ha portato molti nostri cantautori a recepire senza resistenze la tecnica e l'attitudine dei cosiddetti complessi, degli arrangiatori, anche stranieri, degli stessi esperti di tecnica e tecnologia, e armonizzarle in una ricerca che forzasse i limiti del formato canzone, che espandesse proprio l'idea, la portata, il raggio d'azione della canzone d'autore italiana e in qualche modo ne sprovincializzasse i confini. In questo episodio ci occuperemo del Battisti progressivo e siccome ci siamo lasciati con De André nella scorsa puntata, la tentazione sarebbe quella di pensare che quello che stiamo compiendo sia una specie di triplo carpiato in un'acqua magari azzurra, magari chiara, però del tutto diversa dalle nuance del cantautore genovese. E allora, per renderci un po' meno ampio lo scalino, ci aiuteremo con la geografia. Come è noto, Battisti era di Poggio Bustone e mosse i primi passi della sua carriera fra Roma e perfino Napoli, ma trovò a Milano l'occasione della svolta e anche dell'incontro con Mogol. Il trasferimento avviene quando Lucio accetta di suonare con i Campioni di Tony Dallara e Roby Matano, approfittando del fatto che Alberto Radius aveva declinato l'invito. L'esperienza napoletana di Lucio con i Mattatori non era stata di successo, per cui Lucio accettò ben volentieri. Questo trasferimento da Roma a Milano, preceduto dalla non felice esperienza napoletana, segna una svolta importante per Lucio e non solo per l'incontro con la discografia e con Mogol. Più si studiano la biografia e il romanzo di formazione musicale di Lucio, più emergono delle esperienze che sono indicative di come la maturazione artistica di Lucio sia avvenuta all'insegna di una generosa esposizione a quel settore del beat italiano che stava rapidamente evolvendosi verso il progressive rock. Fa parte anche della biografia di Battisti la frequentazione del celebre locale di Milano, ovviamente, Santa Tecla, dove giravano tutti i musicisti di ambiente milanese. Franz Di Cioccio, in una recente intervista, ha detto: la chiave di diversità di Lucio era che, suonando per ore ogni sera in club come il Santa Tecla, aveva assimilato tanta musica e questo gli dava un bagaglio culturale fuori dal comune. Dal nostro punto di vista, quello proprio del gusto superiore, questo bagaglio culturale apriva la capacità ultraterrena di Lucio di scrivere canzoni a tutta una serie di musicisti poi confluiti nel progressive, anzi che in Italia stavano contribuendo a creare una ipotesi italiana di progressive. Avvenivano anche interscambi che non sempre sono ricordati, tipo quello che vide Radius sostituire per un periodo Franco Mussida, che era andato nel frattempo militare in quella che poi sarebbe diventata la PFM. Erano tutti dei know-how che si scambiavano. A ritorno di Mussida, infatti, Radius restituì il posto, ma poi fondò la Formula 3 In questa girandola di incontri, Alberto Radius è certamente un uomo chiave che incontreremo più volte. In quanto chitarrista tra i più amati di quella generazione, passò disinvoltamente da una situazione all'altra, consolidando quella potenza anche affilata di chitarrismo che era influenzata dal funky, dalla psichedelia e certamente anche dal beat. Beat che, non dimentichiamolo, ha mantenuto il ruolo di viatico al blues e al jazz che è il rock and roll da subito svolse per le nuove generazioni. Però questo è anche il periodo in cui Mario Lavezzi vive le medesime vicissitudini di alternanza fra Santa Tecla e Naya che abbiamo visto a proposito di Radius. Questo è il momento in cui Mario Lavezzi incontra Battisti. Si incontrano in concomitanza di un vagito proto-progressive molto interessante, un brano che si chiama Il primo giorno di primavera, di cui un giovanissimo Battisti fu l'arrangiatore e il produttore. Il brano venne poi affidato ai Dick Dick e fu un successo di gusto superiore e da 1 milione di copie. Per quanto ci riguarda, questo brano apre anche a quella incursione nel progressive che sarà Suite per una donna assolutamente relativa dei Dick Dick.
Giorno ormai e lo no.
È il 1969 e il suono è molto Procolarum, ma le sostituzioni armoniche con l'organo Hammond a cantare sulla dominante insieme alla linea vocale per lanciare il ritornello e la progressione armonica tensiva sul finale, di cui i Genesis saranno dei profondi estimatori, ci dicono come questa produzione battistiana, che era anche crescita professionale per Lucio Battisti e Mario Lavezzi, guardava tantissimo all'estero, a Londra, a quello che succedeva nelle fasi di passaggio, per esempio dai New Yardbirds ai primi Renaissance. Poi è straordinario il modo in cui la voce di Giancarlo Lallo qui imita Battisti, come accadrà anche in Vendo casa, che è proprio una composizione di Battisti, e come invece non era successo per Dolce di giorno e per Se rimani con me, che era un pezzo addirittura precedente al sodalizio Battisti-Mogol. Noi comunque restiamo nel 1969, rimaniamo a seguire Il gusto superiore secondo Battisti, declinato in un album, anzi in un EP dei Camaleonti, che si chiamava Vita d'uomo. Uscì il 30 maggio di quell'anno, sempre del 1969, ed era il primo disco dei Camaleonti composto tutto di materiale originale nuovo, quindi senza canzoni precedentemente edite su singolo a 45 giri. Nel disco c'erano 3 canzoni su 4 che flirtavano col progressive, ciascuna in modo un po' differente. Una era Il veliero, che era stata scritta da Maurizio Vandelli dell'Equipe 84, un personaggio sul quale torneremo. Era una canzone piena di psichedelia, soprattutto per l'uso dell'organo, e tra l'altro anche Battisti scriverà anni dopo una canzone chiamata Il veliero. Casi della vita, casi chissà. Poi c'era Gloria, un pezzo di 12 minuti che di progressivo ha soprattutto la lunghezza e recitativo iniziale. Comunque un esperimento, anche interessante, dovuto alla penna di Claudio Cavallaro, l'autore di Lisa dagli occhi blu, per intenderci. Ma l'asso di questa sorta di mini concept che vorrebbe narrare i momenti principali della vita di un uomo, quindi di qui il titolo, l'asso, dicevo, lo calano Mogol e Battisti, con un pezzone solo apparentemente di pop romantico come Mamma mia. Sul pezzo volano gli arrangiamenti orchestrali, che sono di Detto Mariano, vola la produzione della sezione ritmica tutta mobile, quasi aerea, tutta basata su colpi di piatto che scombinano il beat, e poi le tastiere, che sono modernissime e ne accidiscono l'impasto. A Livio Macchia, Battisti e Mogol dovettero dire qualcosa del tipo: ok Livio, stai parlando d'amore, ma tu imita Otis Redding. E Livio li ascoltò.
Quanta polvere negli occhi, quasi non vedevo più. Quanti sogni belli che son crollati insieme a me. Oggi il sole mi ha svegliato e che ho visto te. Ma chi sei, chi ti ha mandato, ma sei certa che vuoi me? Ma sei certa che vuoi me, proprio me? Mamma mia, il mio cuore scoppierà. Lei è mia, lei mi vuole, lei mi ama. Mamma mia, ma che festa ci sarà? Non credere e sognare. Io ti guardo e penso che sei un miracolo per me. La tua bocca, le tue mani, sul mio viso, su di me. Ma chi sei, chi ti ha mandato,
ma sei certa che vuoi me, ma sei certa che vuoi me, proprio me. Mamma mia, il mio cuore scoppierà, lei è mia, lei mi vuole, lei mi ama. Mamma mia, ma che festa ci sarà, lei è mia, lei mi vuole, lei mi ama. Mamma mia, ma che festa ci sarà.
Ci stavamo ponendo prima il problema di non passare da De André a Battisti come in un triplo tuffo carpiato, in pratica di non fare una transizione troppo ardita tra l'episodio precedente e quello attuale. Abbiamo quindi cercato una serie, stiamo quindi cercando una serie di percorsi, di fili rossi che appunto sono la nostra passione, ve lo abbiamo già detto. E un po' li abbiamo trovati già, ma uno veramente sostanziale che abbiamo visto con De André in Senso orario senza bandiera e Tutti morimmo a stento, è Reverberi, che insieme alla PFM suonò nella Buona novella di De André e sarà accanto a Lucio Battisti in una serie di produzioni. È con lui nell'album del 69, Lucio Battisti, cura arrangiamento, orchestrazioni e direzione d'orchestra nel 45 giri Emozioni Anna, è sua la direzione d'orchestra, l'arrangiamento e l'orchestrazione di Pensieri e parole e Insieme a testo bene, altro 45 giri con doppia facciata A, analogamente per La canzone del sole e anche per te del 1971, e poi tra il 72 e il 73 cura arrangiamenti, orchestrazioni e suona anche il pianoforte e le tastiere nei tre album Umanamente Uomo, Il Sogno, Il Mio Canto Libero e Il Nostro Caro Angelo. A parte tutte le cose che abbiamo detto, basterebbero ad attestare i legami di Giampiero Reverberi con il progressive italiano tutti gli album realizzati come arrangiatore e produttore con Le Orme, ma anche i legami con il cantautorato, o meglio con un certo tipo di cantautorato, possono da subito essere noti anche in quel lasso di tempo tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Aveva collaborato lungamente con Gino Paoli, per esempio Vivo nella Luna, La stessa Il cielo in una stanza, Sassi avevano la sua direzione d'orchestra e il suo contributo come arrangiatore. E poi aveva collaborato con Luigi Tenco, addirittura dal 1959, quindi risaliamo veramente a canzoni come Mi chiedi solo amore, Senza parole, subito dopo nel 61 I miei giorni perduti, Triste sera, Una vita inutile, Ti ricorderai se qualcuno ti dirà, erano tutti pezzi arrangiati da Reverberi, e Reverberi era accanto a Tenco anche nel Tragico Sanremo del 1967, quello di Ciao amore ciao, che è sostanzialmente l'ultima cosa che fa Reverberi prima di approdare alla collaborazione con De André. Un'altra collaborazione da ricordare che ci fa gioco, perché ci fa unire i puntini con i nostri fili rossi di cui siamo così appassionati, è quella con il fratello Gianfranco Reverberi e Lucio Dalla, per quello che può essere considerato una sorta di esordio di Lucio Dalla, cioè Puff Boom. Però la familiarità di Reverberi con il progressive la vogliamo proprio attestare con una delle scoperte più recenti che lo riguardano, cioè il fatto che i dischi che vanno sotto il nome di Underground Set, The Psyche Ground, di Unito e gli Optiamo, che sono dei gioiellini di rock italiano al confine fra library e psichedelia, sono tutti quanti legati a lui, e quell'idea di suono non è solamente nei dischi di De André, ma anche in alcune pagine battistiane. The Underground Set di Giampiero Reverberi, Chronic Illness. We'll be right back. che li si voglia chiamare Unito e gli Optiamo, che li si voglia chiamare Underground Set o Psyche Ground, comunque nel family tree di questa formazione ai confini con la library, perché davvero non neanche accreditata dal punto di vista della lineup, c'erano musicisti di Nuova Idea, New Trolls e Osage Tribe, che poi sarebbe il gruppo con cui lo stesso Franco Battiato ha messo i piedi in una certa discografia rock, è entrato comunque nella bla bla storia che racconteremo. Però bisogna notare come questa attitudine sia la medesima in un pezzo che vede Reverberi nella funzione di arrangiatore e produttore, mentre a suonare con lui c'è l'intera PFM. Il gusto superiore si forma anche così, attraverso contatti, contaminazioni e trasferte attitudinali.
Ragione anche tu,
na, na, na.
Cosa voglio di più,
na, na, na.
Un lavoro io l'ho,
na, na, na.
Una casa io l'ho, la mattina c'è chi mi prepara il caffè, questo io lo so. Sera c'è chi non sa dirmi no, cosa voglio di più, hai ragione tu, cosa voglio di più, cosa voglio. Sai perché tu ora lo vedrai, se tu non hai mai visto un uomo piangere, guardami, guardami. Anna, voglio Anna. Ho dormito lì
Anna è costruita su un lungo pedale, due soli accordi che si ripetono per tutto il pezzo e c'è tutto un gioco di pieni e di vuoti molto psichedelico nell'attitudine. La futura PFM suona con la convinzione proprio delle grandi occasioni. Lucio si accompagna con la chitarra ritmica a vamp, cioè tenendo la mini progressione di accordi sempre fissa con l'inizio di battuta definito a tratti da un fraseggio con mordente, secondo una tecnica che usava Jimmy Page dei Led Zeppelin, per esempio. Con la chitarra di Lucio si intrecciano invece gli abbellimenti di Franco Mussida, che è nel suo ruolo di chitarrista classico acustico, e poi c'è questo riff del coro che risponde sempre alla voce solista, oppure a volte si sovrappone sulla parola titolo, che poi è l'unico ritornello. Tra l'altro la presenza del coro ci dice di una contaminazione con la library e con la grande tradizione delle colonne sonore italiane immesse sul mercato in grande quantità dalla vivacissima e anche molto caratterizzata industria cinematografica italiana di quegli anni. L'organo Hammond fa degli accordi spiritati in alto che fanno salire la tensione, oppure fa delle fughe che ricordano la maniera di suonare, di tormentare l'organo, di renderlo anche quasi ossessivo e sexy, che potevano avere tastieristi come Brian Auger, Keith Emerson, Vincent Crane e anche lo stesso Manzarek, che anzi si potrebbe considerare un po' l'archetipo di questo modo espressivo ed espressionista di concepire l'organo armonico e solista, ritmico e protagonista, con una sua matrice di strumento classico nato in ambito classico, ma totalmente riconvertita, rifunzionalizzata in un ambito blues e psichedelico. Se qualcuno poi potesse mai avere dei dubbi sul talento di Franz Di Cioccio come batterista, basta sentirlo avventarsi proprio sulle pelli quando deve lanciare l'ultimo parossismo del pezzo, che poi a un certo punto si conclude in delle urla disarticolate. È lo stesso paesaggio sonoro che si ascolterà poi in Dio mio no dall'album Amore non amore, ma prima di inoltrarci in quel mondo c'è un'altra cosa che si può ascoltare per carpire i segreti del Battisti progressivo, ovvero un ascolto comparato tra la versione originale di Non è Francesca, che originariamente appunto Battisti aveva regalato a un gruppo beat, i Balordi, per poi ascoltare subito dopo il restyling, la maturazione alla quale la coppia Battisti Reverberi la porta.
Che aspetta me, non è Francesca. Se c'era un uomo poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più. Chi sta sbagliando, son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più. E vive per me.
Vive per me, la 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 la.
Non è distratta e bionda, però non è Francesca.
La 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 la.
Era vestita di bianco, lo so. Non è Francesca. Francesca non ha mai chiesto di più. Chi sta sbagliando, son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più. Perché? E vive per me. E vive per me.
La 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 la
ti stai sbagliando, chi hai visto non è Francesca. Lei è sempre a casa che aspetta me, non è Francesca. Se c'era un uomo poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più perché lei vive per me. Come quell'altra è bionda però non è Francesca. Era vestita di rosso, lo so, ma non è Francesca. Se era abbracciata poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più perché lei vive per me. Lei vive per me.
La lunga coda di Non è Francesca è uno dei capolavori del progressive italiano tutto. L'impianto è molto rock, con una batteria insonne che continua a commentare qualunque visione dell'orchestra. In quel periodo Battisti ascoltava molto Piero Umiliani. L'uso dei nastri a reverse ci riporta ai Beatles più psichedelici, Magical Mystery Tour per esempio, ma anche proprio a tutta la fioritura post Sgt. Pepper's che si ebbe in Inghilterra tra il 67 e il 69. Insomma, non dobbiamo pensare a Battisti solo come all'uomo appartato e meditativo che va a cavallo con Mogol in giro per l'Italia, ma a un personaggio giovane proiettato verso una attitudine cosmopolita, aperto anche all'innovazione, e allora si capisce come un disco come Amore e non amore fosse stato giudicato non abbastanza vendibile dalla Ricordi. In realtà si tratta di un disco progressivo molto in linea con quello che stava succedendo in Europa, con la PFM già pronta al salto di qualità che l'avrebbe resa padrone di un suono anche mainstream e decisamente affrancato ormai dal beat. e poi si tratta di un album concept che sfrutta moltissimo le possibilità dell'ensemble strumentale, in cui Battisti si pone proprio come maestro concertatore che guida delle lunghe jam, oppure proprio come arrangiatore che si cimenta anche con la direzione d'orchestra. Questo brano, una poltrona, un bicchiere di cognac, un televisore, 35 morti ai confini di Israele e Giordania, sembra davvero un brano degli Yes prima che gli Yes si inventassero il loro suono. Era proprio qualcosa che era nell'aria in Europa, ed è veramente un peccato che questo disco sia uscito un anno dopo il momento in cui Lucio lo aveva programmato.
Thank you.
I due album successivi, sempre con Reverberi accanto, sono Umanamente uomo il sogno e Il mio canto libero. Ci sono degli elementi progressivi sparsi qua e là, ma c'è soprattutto la ricerca di un formato canzone più pop e anche più calligrafico in qualche modo. Sono dei dischi estremamente equilibrati nel suono. I primi segni di squilibrio ricominciano a esserci con Il nostro caro Angelo, che è un disco che vive di momenti molto particolari, molto diversi fra di loro, spesso anche molto innovativi. La title track è una di quelle canzoni che hanno fondato proprio un suono. Se si ascolta una musica leggerissima e la si confronta con la title track, davvero ci si rende conto di quanto sia smagliante quella produzione. Ci sono poi anche pezzi come Io gli ho detto no con la sua coda strumentale jazz rock, ci sono suite vere e proprie come Questo inferno rosa, ma il vero ritorno alla scomposizione della forma canzone si ha con Anima Latina, che è il disco progressivo per eccellenza di Battisti, anche dove si voglia intendere progressive nel senso tradizionale voluto dalla critica, che non è quello col quale stiamo usando il termine in questo nostro percorso. Comunque sia, Anima Latina è sicuramente un capolavoro e nasce da una particolare condizione, predisposizione non solo artistica in senso pieno, ma anche umana e anche di curiosità tecnica. E sono queste forse le cose che lo rendono maggiormente progressive ai nostri occhi, il fatto di essere il frutto dell'ennesima apertura di Battisti ad una ispirazione altra, in questo caso potrebbe senz'altro essere il Brasile e senz'altro essere il jazz, e l'interesse per le nuove macchine che intanto si stavano diffondendo in tutta Europa.
Exclusividad.
Ci sono diverse piste che riconducono la gestazione di Anima Latina agli ambienti del progressive italiano classico. Facciamo un passo indietro, ritorniamo al nostro caro Angelo e ricordiamo che le registrazioni di quel disco coincisero per un certo periodo con quelle di poco prima dell'Aurora, che era il classico di Ivano Fossati e Oscar Prudente, che fu pubblicato nel 1974 per la Fonit Cetra e la numero 1, per cui insomma si gravitava proprio lì. Il giro di interscambi in quel periodo si fece veramente fitto, perché Alberto Radius della Formula 3, Mario Lavezzi, che nel frattempo aveva formato i Flora Fauna e Cemento, entrambi erano della scuderia della numero 1, ovvero la casa discografica di Battisti. Tutte queste persone crearono una sorta di locale per musica d'insieme che era denominata Il Sotto ed era collocato nel sotto della trattoria Arlati di Via Nota Milano. Ed esiste ancora adesso e ancora adesso svolge la funzione di divulgazione e condivisione di musica e bei fermenti culturali. In quel periodo nel sotto della trattoria Arlati finì col gravitare un po' tutto il giro dei musicisti milanesi progressivi, compresi gli stessi Area, compresi i turnisti della Ariston e quelli della Produttori Associati. È così che un disco diventa anche un fatto culturale e di ambiente. Analoga atmosfera da comune di musicisti si realizzò nel Mulino di Anzano del Parco, che allora era in provincia di Como, mentre ora si trova in provincia di Lecco. Lì ritroviamo più o meno questo stesso giro di musicisti assistiti dai familiari di Gianni Dall'Aglio, che per l'occasione facevano da mangiare, musicisti della numero uno, personaggi vari annessi, c'era anche Oscar Prudente, c'era Ivan Graziani, c'era persino Loredana Bertè che all'epoca stava registrando l'esordio Streaking che uscì per la compagnia generale del disco, la CGD, nel 1974 e flirtava già con Lavezzi. Proprio in quel frangente nasce Il Volo, da non confondersi col gruppo dei tre tenorini. Nel supergruppo che si era formato così figuravano Dall'Aglio, Callero, Vince Tempera, che ritroviamo, Mario Lavezzi e Alberto Radius. In quel momento Il Volo fu anche introdotto nel giro dei festival che erano nel circuito del movimento, perché Battisti e Mogol guardavano con un certo interesse, probabilmente anche commerciale, anche perché il grande successo della premiata Fornaia Marconi era maturato proprio in quell'ambito. Suono progressivo entra dunque in Anima Latina un po' per osmosi, perché viene portato al suo interno da questo team di musicisti, e la prima fase di gestazione del disco avviene proprio al Mulino. Poi la lavorazione vera e propria si trasferì negli studi Fonoroma di Cologno Monzese, che per l'occasione ospitò tanti musicisti che in alcuni casi figurano tra i credits del disco con degli pseudonimi, ma sono stati amorosamente ricostruiti da Renzo Stefanel, che ha scritto le pagine definitive sull'argomento Anima Latina. C'era Massimo Luca, che era tra l'altro il chitarrista che aveva accompagnato Mina e Battisti nel celeberrimo duetto al Teatro 10. C'era Claudio Pascoli, che si occupava dei fiati, Dodo Nileb, palindromo del genovese Belin, alle percussioni, che è uno pseudonimo a Francesco Loprevite, Claudio Maioli, anch'egli alle tastiere, Bob John Wayne al basso, che con ogni probabilità è Bob Callero, poi c'era Gianni Dall'Aglio alla batteria, c'era Ares Tavolazzi al basso, anche se pure lui non accreditato, e forse presente solo nelle prove e non nelle registrazioni. E poi figura questo musicista Gneo Pompeo. Chi era Gneo Pompeo rimane un mistero. Noi siamo convinti che si tratti di Giampiero Reverberi, però lui nelle interviste ha sempre negato, e allora vi lasciamo così, con un po' di mistero e con un risentirci al prossimo episodio di Un Gusto Superiore. Ciao da Pier Giorgio Pardo.